Infatti, secondo me, uno degli aspetti fondamentali, io parlo sempre da un punto di vista imprenditoriale, barra founder, barra startupper, no? È che tutti dicono che bisogna essere un cercatore di soluzioni. In realtà, secondo me, il paradigma è l'opposto, di essere un cercatore di problemi, perché tutto parte dalla risoluzione dei problemi. Se trovi i giusti problemi, poi a mano scopri come trovare la soluzione, no? Però ti innamori sostanzialmente di quel problema. Poi c'hai 10.000 modi per risolverlo, no? Perché poi, secondo me, anche là l'aspetto creativo, no, di ogni founder è fondamentale, perché magari allo stesso problema ci sono 10 soluzioni diverse, bellissime. Ecco perché poi c'è il mercato, c'è la startup, e poi c'è quella sfida personale che ti dicevo prima con te stesso nel cercare appunto di raggiungere determinati obiettivi, eccetera.
Bentornati e bentornate a un nuovo episodio di AI, la nuova era, uno spazio semi-virtuale dove parleremo di intelligenza artificiale, di come sta rivoluzionando il business e delle nuove sfide etico-sociali che essa presenta. Oggi parleremo del mondo startup, lato Italia e lato California, e daremo il benvenuto in questo episodio, per questo episodio, alla realtà virtuale. Perché abbiamo infatti ospite Matteo Zaralli, che è il fondatore di Vrainers, un progetto innovativo che realizza una piattaforma di e-learning in realtà virtuale, disponibile su Meta Guest Store. Matteo Zaralli nel 2022 è stato vincitore della borsa di studio Fulbright del programma BEST in California. E inoltre ha lavorato per StarTex a Palo Alto come Communication Fellow, laureato in Management alla European School of Economics e doppia laurea perché ha anche una laurea in filosofia all'Università di Roma 3. Presenza mediatica su Rai 1 nel programma I Soliti Ignoti e Superbrain come esperto di apprendimento strategico. Ultimo, ma non meno importante, tutt'altro, autore del libro di prossima uscita, Realtà virtuale e intelligenza artificiale, rischi e opportunità per il tuo business. Io già sentendo queste parole, realtà virtuale, intelligenza artificiale, rischi, opportunità, business, per me sono tutti i campanelli che danno non d'allarme, ma di curiosità. Quindi do il benvenuto a Matteo, grazie per la tua disponibilità e per essere qui. Grazie, Matteo.
Ciao Samuel, grazie mille per avermi invitato. Felicissimo, insomma, di partecipare a questo nuovo progetto.
Preparati perché ho un bel secchio, un bel numero di domande da farti e voglio assolutamente gustarmi questa chiacchierata insieme. Spero di non essere il solo. Perché, insomma, leggendo il titolo del libro di prossima uscita, poi ci dirai quando sarà disponibile e io sappi che ti chiederò già anticipatamente una copia
Assolutamente.
in uso, capito? E ti volevo dire. A me capita, sai, lavorando nel campo dell'intelligenza artificiale, e quindi una tecnologia così disruptive, specialmente in questi ultimi anni, che sta portando molta innovazione, inevitabilmente apre molte opportunità e sono, non dico circondato, però spesso capita di trovarmi con persone che vogliono creare un qualcosa, perché nuove tecnologie, nuove possibilità, nuove opportunità, e quindi ci sono tante idee che tante persone vorrebbero mettere in pratica, però. Come puoi ben immaginare, tra avere un'idea, pensare avere una sorta di progetto e poi far arrivare al punto dove esso può vedere la luce, gli step da fare sono tanti. E quindi ho pensato bene, siccome abbiamo Matteo che non solo l'ha fatto, ma l'ha fatto è stato sia in Italia sia in California, ha parecchie cose da dirci. Allora, io la prima domanda che vorrei farti, partendo proprio dalla base, è: ho in mente qualcosa che vorrei portare sul mercato, ho una prima idea di progetto. Ecco, in quel momento, le prime cose da fare, che cosa sono?
Ottima domanda. Allora, innanzitutto ti ringrazio per la domanda perché sicuramente cioè, è una domanda che mi sono posto io tante volte, soprattutto poi quando hai un'idea nella testa, no? Perché poi Brainers in realtà è diciamo, il primo progetto che poi è uscito pubblicamente, ma ne ho lanciati anche altri che però non sono mai stati pubblicati. E fino a qualche anno fa ti avrei risposto diversamente, nel senso che in base anche al background che avevo precedentemente, ma ad oggi ti do una risposta, diciamo, anche presa da quello che sono stati il percorso fatto fortunatamente l'anno scorso appunto in California e soprattutto anche delle informazioni apprese da tantissimi esperti con cui ho parlato. Abbiamo appunto con tutto il gruppo Fulbright abbiamo avuto l'opportunità e la fortuna appunto di conoscere. La prima cosa, secondo me, fondamentale è il passion e il commitment, cioè la passione e soprattutto anche il commitment che tu hai nei confronti di un progetto. Perché la problematica tante volte è sicuramente il primo passo è iniziare, no? Perché tutti dicono, vabbè, parti, però ok, inizi, ma anche una delle problematiche è continuare, perché avere un'idea è semplice, no? O meglio, può essere semplice, ma come ne avevamo discusso anche precedentemente, in realtà un'idea nasce veramente da anni di studio a volte, no? Perché magari hai avuto un'intuizione, ma l'intuizione nasce anche da un percorso culturale, educativo, ma soprattutto a volte anche universitario stesso, magari anche le esperienze che uno fa all'estero. Però poi mettere insieme tutti i pezzi del puzzle non è assolutamente semplice. E la maggior parte delle volte quando inizi ci sono tantissime difficoltà. Tantissime, che uno all'inizio neanche immagina, no? Perché dice, vabbè, parto, ok, però il problema è da dove parto, no? E quindi a mano che inizi sostanzialmente ti rendi conto che magari incontri le prime difficoltà, no? Anche magari con il tuo stesso tempo, no? Perché ti rendi conto che magari, vabbè, inizio, però magari, che ne so, faccio un altro lavoro, però non metti, diciamo, non prendi in considerazione il fatto che magari ci devi dedicare tante ore e quindi magari devi sacrificare il tuo tempo. Le tue amicizie, magari a volte anche la famiglia, a volte magari anche il semplice divertimento, no? Perché a volte non hai una.
Quello penso sia il primo che
Sì, no, esatto, cioè, meglio di me,
penso che sia il primo che va, sì, esatto.
insomma, stai lanciando anche tu, secondo me è un progetto interessante, sai benissimo, insomma, che tante cose, tanti sacrifici vanno fatti soprattutto con il tuo tempo. Per cui se non hai un forte commitment, per cui dici ok, questa è la strada che voglio percorrere, comincia a diventare complesso, e secondo me già questo primo step. Fa fallire tanti progetti, no? Perché magari uno si rende conto che non è la propria passione, ci sono dei sacrifici che non sei disposto a fare, non puoi pagare quel prezzo, no? Che magari anche a livello economico, perché piuttosto che andare a fare una vacanza, dici ok, lo investo nel progetto, e anche quello magari a tante persone fa un po', no? Fa un po' dubitare, e quel dubbio a
Chiaro.
volte magari ti fa già fa un passo indietro.
E
Secondo punto.
alcuni esempi, scusami Matteo, alcuni esempi proprio di cose da fare, nel senso, noi facciamo una chiacchierata, ci vengono fuori delle idee,
Sì,
però no, le idee sono tutto e niente, nel senso, poi che cosa sono? Non ti voglio interrompere,
innanzitutto,
però ecco, ero proprio curioso di capire queste cose qui.
sì. Innanzitutto brainstorming, cioè nel senso, ecco, far tanta ricerca, no? Poi, insomma, anch'io ho un curriculum molto accademico, però quando hai un'idea e pensi sia interessante, il primo aspetto è far ricerca, capire effettivamente se già c'è qualcuno che l'ha fatto, no? Quello già è un segnale positivo, no? Perché tante volte magari uno dice sono il primo, però in realtà, nel senso, non so quanto sia positivo perché non c'è un mercato sostanzialmente, quindi già quello è, insomma,
Esatto.
borderline come aspetto. E quindi capire, andare a scoprire chi già c'è sul mercato e cosa stanno facendo e scoprire effettivamente cosa sta funzionando, perché i step sono tantissimi, no? Però rendiamoci conto effettivamente che se già c'è un mercato e qualcuno sta già offrendo un prodotto, un servizio che funziona, la maggior parte delle volte è capire come andarlo a migliorare. Quello già è un punto di partenza importante. Perché se no partire da zero, partire da scratch, sostanzialmente tabula rasa, anche quello è un problema, nel senso che non sai da dove prendere punti di riferimento, non hai, come dire, un faro sostanzialmente come le persone acquistano, anche le abitudini degli utenti o anche dei consumatori stessi. Quindi anche quello è insomma, un punto importante. E l'altra cosa, secondo me, interessante dopo il commitment è il team. Cioè, se non hai un team che ti supporta alle spalle o comunque delle persone che vanno a colmare quelle che possono essere delle tue carenze, quello anche è un problema importante, nel senso che, così, secondo me sono tre i punti, come ho detto, passion, commitment, il secondo è il team che sostanzialmente ecco, deve andare a colmare quelle che possono essere le tue carenze, no? Maggior parte delle volte, magari insomma, parte un tecnico o parte un business, ma la coppiata vincente è il tecnico col business, perché soprattutto se poi è un progetto tech. Ok? E il terzo e ultimo punto è l'execution, cioè se non hai la capacità di esecuzione del progetto stesso, rimane su carta, rimane sostanzialmente un progetto vagante per l'aria nella testa, e la maggior parte delle volte. Un altro dilemma che molti founder si trovano davanti è: ok, adesso che faccio? Cioè, non ho le competenze, cosa faccio? E lì magari anche la paura, no, di colmare quelle competenze. Quindi mettersi sotto e dire: ok, inizio a studiare io, Poi magari a mano, non so, vado ad eventi specifici dove posso incontrare determinati tipi di persone, mi serve un responsabile tech, so dove andarlo a prendere un determinato evento. Però a mano inizi anche a colmare quelle che sono, diciamo, delle skills per capire le competenze che ti mancano e soprattutto anche attrarre i giusti talenti all'interno del progetto stesso.
Mm-hmm. Comunque un aspetto fondamentale. Capito che conta tanto è sporcarsi le mani proprio in prima persona, quindi non conosco magari bene quelle cose lì o non so fare quelle cose lì, ecco, studiare e farle, quindi la notte.
Tantissimo. No, ma infatti guarda, secondo me, poi anche uno dei messaggi che mi è passato tantissimo poi dalla Silicon Valley è un founder non può non sapere, nel senso che tanti aspetti, il non scendere troppo nei tecnicismi, perché comunque devi essere anche un po' generalista, soprattutto se fai founder CEO di un progetto, però l'aspetto fondamentale è, ecco, avere anche una cultura generale sui vari punti e i capisaldi del tuo progetto stesso, perché sennò poi magari rischi che devi andare a prendere determinate decisioni, non conosci bene la materia, rimani un po', no? Sempre col dubbio, cioè, ok, ma ha preso la decisione giusta rispetto a questa tematica, no? Quindi cerca di togliere tutti quelli che possono esserci dubbi studiando, mettendoci in gioco e soprattutto, come hai detto tu, benissimo, sporcati le mani, perché tanto da lì si passa, cioè non ci stanno scorciatoie e neanche quelli, persone che scendono e ti illuminano. No.
Matteo, tu hai parlato, dicevi di incontrare persone, eventi. Ora la domanda è, ad esempio a Roma, dobbiamo affidarci completamente all'online o in generale esistono anche eventi fisici dove veramente si possono incontrare persone? Come siamo messi? Nel senso che immagino che ci siano magari online del non so quanto, onestamente chiedo a te, magari ci saranno sicuramente dei meetup, comunque delle occasioni di incontro, però uno volevo chiederti quanto sono affermati, quanto sono reali, insomma quanto sono presenti, e in più volevo chiederti, ma fisicamente esistono dei punti, dei momenti di incontro, dei momenti dove persone che hanno magari progetti diversi ma la stessa mentalità del voler creare un qualcosa possono incontrarsi e quindi può nascere quel momento di networking dove appunto si possono trovare le persone adatte per creare un qualcosa. Come siamo messi?
Allora, intanto è una domanda bellissima, nel senso che io una delle differenze che ho notato tantissimo tra l'Italia e l'America è esattamente questo. Ad oggi in Italia si stanno muovendo le cose, ma secondo me uno dei punti forti di essere in un ambiente puramente startup, dove respiri startup H24, respiri innovazione, respiri imprenditorialità, la Silicon Valley è il posto ideale, nel senso se... Quindi io ogni tanto, anche quest'anno sono tornato, respiri proprio aria nuova, nel senso...
Entra dentro proprio, è proprio, proprio una cognizione diversa proprio.
Sì, ovunque vai, nel senso, diciamo, la Silicon Valley non è enorme, però ti rendi conto che è pieno di eventi, tutti i giorni ci sono eventi differenti in diversi spazi tra San Francisco e San José, insomma è pieno, quindi diciamo c'hai ampia scelta e soprattutto incontri, la maggior parte delle volte, founder, imprenditori, chi ha fatto exit, e naturalmente c'è, cioè, nel senso, ne parlavo poi anche con un mio amico qualche giorno fa, ho detto guarda, secondo me una delle difficoltà ad oggi, ecco, incontrare comunque andando ad eventi tanti founder, ma anche tanti founder di successo, no? Perché poi insomma sappiamo benissimo che più respiri un determinato argomento, più sei in quella materia, migliori più velocemente, no? Per cui quindi è una forza, secondo me, invisibile la Silicon Valley, che ti trascina automaticamente. Quindi quando tu sei lì e parli con la gente e senti sostanzialmente storie magari di exit, non sono tutti così, premetto, però in determinati ambienti, magari sempre vicino a San Francisco stesso, magari a Stanford, dove comunque anche Stanford organizza tantissimi eventi, trovi giovani ragazzi, io ho avuto l'opportunità di conoscerli, alcuni pazzeschi, che magari hanno già lanciato.
Sì, che poi credo che spesso delle no amicizie, ma conoscenze o anche momenti di interazione e discussione vengono nei posti più disparati, magari mentre mangi un panino da qualche parte, no? E a fianco hai un founder, hai un software engineer, hai persone che però hanno quella filosofia e quella voglia, quindi al di là del luogo fisico che può esserci un evento, è proprio il vivere una località, un posto dove c'è proprio questo tipo di filosofia. Confermami, io non ci sono mai stato, quindi ti chiedo se effettivamente, no, è questa la storia, l'aria che si respira.
Come detto all'inizio, io ho avuto, diciamo, la fortuna di vincere, insomma, ci ho provato per 3 anni, il terzo anno, non è stata fortuna, insomma, ho ho lottato parecchio per vincere il progetto da Fulbright e poi son passato poi a StartX, quindi abbiamo fatto il primo mese di accelerazione a San Francisco e poi ci siamo spostati a StartX. StartX è una community di founder che all'interno vanta di founder veramente super interessanti e super tanto conosciuti anche a livello mondiale. E l'aspetto assurdo è questo, cioè nel senso è come quando, non so, a me viene in mente poi, non so, andare in palestra, giustamente devi andare in palestra, nel senso devi conoscere persone che fanno palestra, che magari si occupano dell'alimentazione, che magari, ecco, hanno raggiunto dei risultati interessanti che tu vuoi raggiungere da quel punto di vista, no? E giustamente se vai da una persona che si allena una volta all'anno e vuoi migliorare, sconsigliamo.
Chiaro.
Stessa cosa la Silicon Valley, cioè, se senti, ecco, te la paragono la Champions League imprenditoriale, nel senso lì veramente trovi persone che lo fanno, ma ad uno standard, ad un livello interessante.
Ora, così adesso che hai detto Champions League, scusami, noi adesso che hai detto Champions League, noi Serie B, Serie C, nel senso, no, a che livello, quanto stiamo sotto?
guarda, non so quantificartelo sostanzialmente, però quello che posso dirti è che l'ecosistema è differente, quindi diciamo fare un paragone tra Silicon Valley e Italia secondo me è già sbagliato il punto di partenza, nel senso c'è un ecosistema totalmente diverso, c'è una burocrazia differente e diciamo un'attrazione per i talenti anche diversa, ok? Lì c'è un ecosistema che funziona secondo me per tanti aspetti, no? Stanno delle università che sono, diciamo, tra le prime al mondo, cioè abbiamo Stanford, cioè abbiamo Berkeley, che sta appunto a Oakland, che sta dall'altra parte della Bay Area, che comunque attira talenti da tutto il mondo. E già quello attirare dei talenti e metti insieme sostanzialmente delle menti, è già quello, secondo me, è un punto fortissimo. E più la burocrazia, che sicuramente, ripeto, è totalmente differente. Però diciamo che secondo me in Italia, vivendo anche un po' il panorama startup, eventi, eccetera, ci stiamo muovendo finalmente dopo tanti, insomma, diversi anni, eccetera, anche da un punto di vista tecnologico, però c'è ancora tanto da fare, nel senso che ci abbiamo tantissimi, secondo me, tanti talenti, però li sfruttiamo, secondo me, sotto tanti punti di vista, possiamo far meglio, ecco.
E secondo te c'è ancora tanta diffidenza da parte di chi investe o anche questa piano piano si va un po' a sciogliere?
No, domanda anche questa interessantissima. Secondo me è un aspetto culturale, no? Di propensione al rischio, nel senso che proprio culturalmente noi italiani abbiamo una propensione al rischio molto più bassa, ok? Quindi tendiamo molto a avere le idee chiare, il business è pronto, che già fatturi, poi io investo perché so che comunque il progetto avvia e c'ho, diciamo, una sicurezza più alta che il progetto possa aver successo, no? Rispetto magari, ecco, se mi passa il tempo, anche un po' la follia, no? del rischio che c'è sostanzialmente in Silicon Valley, nel senso che ho visto, cioè, il rischio è molto più alto e giustamente, nel senso, magari anche dei progetti su carta possono essere finanziati. Ripeto, non sono tutti così, però hanno una soglia del rischio molto più alta e in più, però diciamo che c'è una premessa da dire, che in realtà, no, i progetti che noi sentiamo, comunque le persone che poi vengono finanziate, hanno un background molto interessante. Magari escono ex dipendenti Google, ex dipendenti Facebook, o comunque grandi multinazionali, che sostanzialmente sanno fare il loro lavoro, per cui quando escono magari con un'idea, anche se è su carta, in realtà sostanzialmente hanno idee chiare, cioè è anche, ecco, quella, la stessa cosa che dicevo prima, il team è forte, è consolidato, che nel momento in cui tu fallisci con la prima idea, cioè l'investitore ha sostanzialmente anche la sicurezza che il team ha le capacità per riorganizzarsi e lanciare un nuovo progetto nonostante magari il primo sia fallito. Per cui, ecco perché dicevo passion commitment team, perché se no rischi magari, ecco, costruisci qualcosa, abbandonano tutti, progetto morto. Se invece c'è, ecco, quella soglia di resilienza, no? E la voglia anche di costruire qualcosa insieme, anche come team, no? Un po' quella grinta, no? Forte dello startup, perché secondo me anche quella è fondamentale come aspetto, no? La voglia di non mollare, no? Di restare attaccata al problema, tanto, e soprattutto trovare la giusta soluzione, no? Finché non molli finché poi sostanzialmente
ne sai qualcosa, eh?
Il progetto non procede. Tipo con Brainers abbiamo fatto diversi cambiamenti. Prima non era una piattaforma learning, abbiamo pivotato.
Matteo, aspetta, che sono curiosissimo, però. Sono curiosissimo. Vabbè. Proprio, voglio capire. Mi narri proprio la genesi, da quando è nata, da quando è venuta quella sorta di idea, che come dici te non è che nascono dal nulla, non le idee non nascono dal nulla, però come ti è venuta fuori piano piano l'idea, il progetto e come lo hai poi portato, no, a compimento. Quindi siccome parlavi di grinta, di commitment, fammi capire, cioè parlami, sono proprio curioso, questo anche per provare a far passare il messaggio a chi ci ascolta, nell'esperienza personale di quel che vuol dire commitment, cioè nel senso che vuol dire poi starci veramente dietro, che poi incontri difficoltà e la notte devi cercare di risolverle per raggiungere un qualcosa, altrimenti le persone guardano sempre quei pochi che sono riusciti poi effettivamente a fare, si parla sempre di unicorno, no? Però non è, cioè non è solo quello, ci sono tante altre situazioni diverse. Quindi vorrei rubare un pochino della tua esperienza e capire un pochino quando inizialmente, proprio quei primi passi che hai fatto, quindi che hai compiuto, e quella grinta, quel commitment che c'era dietro, com'è nata l'idea? Che cos'è innanzitutto Brainers? E quindi dimmi un pochino l'idea, com'è nata, com'è venuto fuori, che cosa volevi fare? Insomma, parlami un pochettino un po' dei primi passi, la prima genesi dall'idea che ti è venuta in mente.
Dobbiamo tornare indietro di qualche anno, era circa il 2019, stavo facendo tirocinio in una multinazionale, ero nelle risorse umane principalmente, dovevo scegliere l'argomento di tesi, ok? io premetto, nel senso, ho lavorato anche per un'azienda che faceva formazione per diversi anni, quindi diciamo la parte formazione a me è sempre piaciuta, sostanzialmente sta sia a contatto poi con le persone, ma soprattutto ecco tutto il discorso di crescita personale, professionale. E all'interno appunto di questa multinazionale ho visto diversi problemi, nel senso che c'era l'onboarding, c'era il processo di onboarding quando entri, poi sicuramente tutti i percorsi di formazione, ma quello che poi sostanzialmente il problema che avevo visto era l'efficacia e il tempo, no? Che sia i manager, ma soprattutto anche la stessa azienda investiva, nel senso che quando entri in una multinazionale grande è difficile, insomma, avere il puzzle completo delle cose, e soprattutto i manager sono straimpegnati. Non è semplice, poi soprattutto se arriva, ecco, un tirocinante, il tempo che ti dedicano è quello che trovano, sostanzialmente. E lì mi sono sempre chiesto, ho detto, ok, ma la lampadina mi si è accesa, ho detto, ok, ma come facciamo a migliorare e automatizzare un processo del genere? No? So che è complessissimo, no? Però c'è qua.
Sei partito da un pain point specifico che hai vissuto in un'azienda,
sì,
no?
L'ho percepito io sulla mia pelle, e soprattutto, ecco, ho avuto anche determinate problematiche sono alcuni punti di formazione, per cui a un certo punto, ecco, mi sono messo lì, ho detto, ok, ma come, non lo so, poi è stato istintivo, no, chiedermi, ok, ma come facciamo a migliorare questo processo, o in che modo può essere accelerato magari attraverso la tecnologia. E nel 2019
questo Matteo, scusa, è importante perché spesso le persone partono da un'idea di prodotto, non partono da un problema da risolvere, cioè nel senso è sempre quello invece l'aspetto fondamentale di qualsiasi cosa si voglia creare. Non bisogna partire da che cosa bella di qua di là, si parte sempre da qual è un problema che esiste realmente nel mondo e come si può andare a risolvere quel problema. E questo mi fa piacere capire che anche nel tuo caso è stato un qualcosa che hai proprio vissuto tu in azienda, di un problema reale. E quindi come andare a risolvere, in che maniera, implementando, automatizzando, eccetera, eccetera. Quindi scusami, ti ho interrotto, quindi ecco, era solo per mettere questo punto in evidenza, vai.
No, assolutamente, il primo punto, tornando anche alla domanda che mi facevi prima, è anche il problema, no? Passion and commitment, però alla base del pre-passion commitment trovare un problema. Poi se è personale è anche meglio, nel senso che lì entra in gioco secondo me un punto di vista anche di passione, no? Che sicuramente la passione, secondo me, è il primo punto, però poi deve entrare in gioco anche, come dire, un po' quell'ossessione voler riuscire a raggiungere un determinato obiettivo barra risultato poi con quel tipo di progetto, no? Finché poi non arrivi a... Poi diventa un rompicapo, cioè non so spiegarlo bene, però diventa un rompicapo mentale, per cui tu poi sostanzialmente lo prendi proprio come sfida, come obiettivo, per cercare di raggiungere una soluzione al problema che hai trovato, no? Scontrandoti col mercato, scontrandoti con le persone, scontrandoti con le persone che hai vicino, con esperti, perché poi quando cerchi poi di di creare qualcosa di innovativo va un po' contro quello che è stato fatto fino adesso, e quindi le persone a volte storgono la maggior parte delle volte il naso, no? Perché si vabbè, quindi che facciamo? Cioè, perché adesso questa soluzione, no? Perché quello che abbiamo fatto fino adesso non va bene, quindi metti in dubbio un po', no, i processi.
Questo è interessante, un aspetto psicologico che magari non viene, uno non pensa, no? Cioè, invece magari uno potrebbe portare una sorta di soluzione che potrebbe essere vista come sta invadendo il mio campo di conoscenza, e quindi vorresti dire che io non so già bene come fare il mio lavoro. Quindi no, questo è un aspetto interessante, è un aspetto psicologico che va assolutamente considerato. Io ricordo, scusami se ti interrompo, io ricordo quando stavo parlando in una classe, parlavamo di machine learning, di alcuni casi dove c'era un algoritmo di machine learning che produceva dei risultati, un accuracy nel campo della medicina, di healthcare, migliore di alcuni dei risultati che davano alcuni medici. E quindi si diceva: attenzione, che non dobbiamo mai vendere questo prodotto, un prodotto di machine learning, dicendo che produce risultati migliori dei medici, perché se diciamo una cosa del genere, un medico lui non te lo utilizzerà mai quel prodotto. Se invece andiamo a dire: questo prodotto ti aiuta, può aiutarti, può essere una spalla, può essere un supporto nelle tue decisioni, allora in tal caso il prodotto si potrebbe vendere e il medico sarebbe contento di averlo come aiuto, perché anche se quell'algoritmo effettivamente funziona meglio degli esseri umani, però non gli si può dire che questa cosa fa meglio di te, perché altrimenti psicologicamente te non si prende un prodotto che funziona. Quindi invece è bene utilizzare la psicologia, che dice: ti va ad aiutare, può essere un supporto. Allora in quel caso l'essere umano rimane il centro, quindi il medico si sente, dico il medico, ma questo vale anche per altre ovviamente professioni, era il medico perché parlavamo di healthcare, perché l'algoritmo di machine learning faceva bene nell'ambito era uno screening di immagini inizialmente, quindi faceva molto bene, ma vale per tutte le cose. Quindi questo è un aspetto importante, ho voluto fare questa parentesi per dire che anche la psicologia è proprio un aspetto fondamentale quando si crea un qualcosa e si pensa di venderla, anche se il prodotto fa meglio, in questo caso dell'essere umano, bisogna però capire come entrare in contatto con l'essere umano, altrimenti quel prodotto non lo vendi, perché la persona non vuole un qualcosa che è meglio di lui, che lo va a sostituire, e quindi bisogna dire che è solamente un qualcosa a supporto e in aiuto dello stesso. Chiudo la parentesi. Matteo,
nel senso che un'altra digressione secondo me interessante, poi su quello che hai detto da adesso, magari fino a qualche anno fa, no, senza la tecnologia, magari 15-20 anni fa era diverso, no? Il mercato era totalmente diverso, nel senso non c'era internet, non c'era l'informazione, le persone avevano, diciamo così, forse accesso a informazioni molto meno rispetto ad oggi. Oggi sostanzialmente abbiamo veramente tutto a portata di uno smartphone, a portata di click. Per cui secondo me oggi la sfida è anche legata allo studio stesso, nel senso che non puoi lanciare un progetto da un punto di vista molto superficiale, cioè devi scendere in profondità, detto, anche da un punto di vista psicologico e del problema stesso, più in profondità, perché a parte le persone sono diventate molto più esperte su tanti punti di vista, cioè abbiamo tantissime soluzioni al momento sul mercato, per cui non si parla più di mercato, ma si parla ad oggi di nicchie, no? Quindi devi andare a risolvere un determinato problema specifico partendo da una nicchia precisa e poi mano a mano estendere quello che è il servizio, che è il prodotto.
Matteo, se ti dicessi così, in maniera proprio secca, veloce, la tua esperienza più difficile, nel senso, qual è stato un momento, la cosa che più inaspettatamente ti sei trovato contro a dover affrontare, dove qualcosa che dici: cavolo, non mi aspettavo quanto è duro, magari aspettavi una cosa più semplice, invece si arriverà ad essere molto più difficile, oppure qualcosa che non avevi proprio pensato potesse esistere, invece bam, ti sei trovato di fronte un ostacolo, un qualcosa da dover affrontare. Qual è stata una che particolarmente ti è rimasta impressa, che ci vuoi dire?
Sempre in ambito con il progetto, intendi, giusto?
Sì, o comunque in generale, come preferisci, o sul tuo progetto di Brainers o in generale nel mondo startup. Sì.
Guarda, secondo me l'aspetto per un founder, perché poi metto sempre nei panni di un founder e premetto anche il fatto che comunque ad oggi il progetto siamo ancora in fase bootstrapping e lo sto sviluppando, lo stiamo sviluppando noi internamente ancora, quindi non abbiamo raccolto finanziamenti, per cui la lotta prosegue e continua quotidianamente. Però ad oggi dico, secondo me uno degli aspetti più, sono due gli aspetti complessi, no, secondo me, da gestire. Il primo è il team, perché come founder tu dai per scontato tante cose, come il fatto, il tempo e l'impegno che tu metti nel progetto, no? Facciamo finta, se tu hai un collaboratore interno, non puoi pretendere il tuo stesso livello di impegno che ci metti nel progetto stesso, no? Perché magari ci sta mettendo i soldi, ci sta mettendo il tempo, e quindi diciamo che quando quella grinta e quella rabbia, no? Quando vedi le cose che non sono fatte bene, la percepisci, no? E poi dici, vabbè, forse sono entrato troppo duro, però infatti, è così che bisogna ragionare per un progetto di successo, perché sennò rischi magari che se dici, vabbè, va bene, anche se magari non è fatto bene, in realtà anche lì lo sai dentro di te che non è fatto bene, quindi ci rimetti tu le mani. Però questo è fondamentale, perché poi all'inizio magari l'errore, magari lo continuo a fare, perché però ragionare come se sostanzialmente anche gli altri tenessero allo stesso modo in cui tengo io al progetto, e soprattutto anche la stessa voglia, no, di raggiungere determinati obiettivi col progetto stesso, che magari sono diversi, no? Perché ognuno ha interessi differenti, ha giusto commitment diversi, e a volte magari il modo con cui sia tratti magari le persone con cui lavori, ma soprattutto anche magari il livello di impegno che c'è, è totalmente diverso. Questo è complesso da gestire, soprattutto quando c'è un team iniziale. Perché dai per scontato, come ho detto prima...
Difficilissimo. Penso che gestire team... poi come dicevi appunto, il commitment è diverso, penso che l'aspetto umano, perché l'essere umano è complicato e complesso, sì. Penso che è veramente, veramente arduo, e forse mi viene quasi a dire che è il 51% della startup, nel senso è veramente tanto, una startup se ha un team sbagliato finisce.
Non lo vai
male. Male.
Sono d'accordo.
E spiegami un pochino, Matteo, voi a Vrainers cosa fate? Cioè che cosa fa? Mi spieghi un attimino bene che cosa fate, che cosa proponete, che fetta volete prendere, sì, il progetto, esattamente.
Assolutamente, allora, Vrainers è una piattaforma e-learning, come dicevi tu prima, in questo momento è stata pubblicata su Oculus Quest, Quest 2, 3 Pro, quindi diciamo tutti i nuovi dispositivi attualmente sul mercato. E quello che noi proponiamo è la realizzazione di soluzioni e simulazioni per hard e soft skills, principalmente su tre aspetti. Il primo... puoi comprare delle licenze da 6 o 12 mesi sulle simulazioni che abbiamo realizzato noi internamente. Quindi public speaking, storytelling e mindfulness. Adesso a gennaio usciamo con delle nuove simulazioni.
Quindi fammi un esempio. Che vuol dire? Fammi un esempio. Public speaking, cioè vuol dire che io posso utilizzare la piattaforma per fare prove, per fare esercitazioni di public speaking in un ambiente con la realtà virtuale? Cioè questo,
esatto, esatto. Diciamo lì il problema sostanziale, no? Infatti... come dicevo prima, abbiamo fatto pivot diverse volte, no, del progetto, ma l'aspetto fondamentale è la flessibilità. Ecco, un altro aspetto secondo me come un founder è la flessibilità, perché se rimani troppo attaccato all'idea iniziale, muori insieme all'idea iniziale, no? Perché magari ti scontri col mercato, dici vabbè non funziona, e muori insieme a lei perché sei innamorato di quella roba e non vai più avanti, no? Ti blocchi emotivamente. Invece la flessibilità, che nel momento in cui dici ok non funziona, ok, cambi rapidamente, no? quella velocità, no? Che secondo me ho preso tantissimo anche l'anno scorso dalle esperienze che ho fatto, no? Dici ok non funziona, benissimo, proviamo altro, cioè non ti fossilizza sulle cose.
Non bisogna innamorarsi della propria idea, questa è una cosa che bisogna far passare, quindi non innamorarsi della propria idea, cioè poi essere flessibili su quello che il mercato ci dice,
della funzione.
Ok, mi piace,
cioè, innamorati del problema,
segno.
Infatti secondo me uno degli aspetti fondamentali, io parlo sempre da un punto di vista imprenditoriale / founder / startupper, no? È che tutti dicono bisogna essere un cercatore di soluzioni. In realtà secondo me il paradigma è all'opposto, di essere un cercatore di problemi, perché tutto parte dalla risoluzione dei problemi. Se trovi i giusti problemi, poi a mano scopri come trovare la soluzione, no? Però ti innamori sostanzialmente di quel problema, poi c'hai 10.000 modi per risolvere, no? Perché poi secondo me anche là l'aspetto creativo, no, di ogni founder è fondamentale, perché magari allo stesso problema ci sono 10 soluzioni diverse, bellissime. Ecco perché poi c'è il mercato, c'è la startup, e poi c'è quella sfida personale che dicevo prima con te stesso nel cercare appunto di raggiungere determinati obiettivi, eccetera. E ripetimi la domanda, personaggio.
Posso aggiungere una cosa su questo ricercare il problema? è una cosa che a me fa impazzire, perché bisogna sempre poi andare ad aggiungere l'aspetto psicologico. Ora ti voglio fare un esempio di una cosa che a me fa impazzire, perché c'è un problema reale, o meglio, adesso lo è meno col fatto che c'è il cloud, ma lo è sempre stato negli anni precedenti, ovvero quello di avere un backup, di avere un hard disk esterno, di avere un qualche cosa dove poter mettere i dati qualora il computer crashasse, insomma l'hard disk si rompesse, eccetera, cose del genere. Ed è una cosa importantissima fare backup, una cosa importantissima avere un hard disk esterno dove mettere i dati. Adesso, ripeto, col cloud le cose sono un po' cambiate, però insomma lo è stato nel decennio passato. Quindi c'era un problema reale e c'erano varie soluzioni. Bene, la cosa interessantissima è che nonostante le persone sapessero che c'è un problema reale, ovvero i dati, è bene sempre avere un secondo posto dove metterli, no? E nonostante tutto, finché non si creava il problema, quindi finché non si rompeva l'hard disk, finché non succedeva qualcosa, non fanno nulla. Cioè, solamente quando si scontrano con il problema, nonostante avessero saputo già da prima che era molto importante fare mettere tutti i dati da qualche altra parte, su un hard disk esterno, un backup, eccetera, eccetera, non lo fanno comunque. Quindi a volte c'è anche quell'aspetto psicologico che c'è un problema reale, un problema vero, un problema importante, si offrono delle soluzioni, però le persone non lo fanno perché non risulta in quel momento, nonostante sappiano che è importante, però non lo percepiscono come importante in senso stretto. Quindi sanno che è qualcosa di importante, ma non lo percepiscono come importante. Non so come spiegare in maniera più semplice questa differenza tra sapere e percepire. Quindi sanno che è importante avere un backup, ma non lo percepiscono come primario e quindi non lo fanno. E quindi, nonostante c'è un problema, c'è una soluzione del problema, però poi l'aspetto psicologico fa sì che il mercato, che le persone non vanno a utilizzare quella soluzione. Quindi questo è un altro aspetto che mi fa impazzire, perché c'è un problema, c'è una soluzione, ma...
No, ma sono d'accordo, e secondo me lì la problematica è la percezione del problema, no? Più forte è emotivamente il rischio, no? Rispetto a quel problema, più tu lo utilizzi. Cioè, paradossalmente... Mm-hmm. Ok. Se tu, come hai detto tu prima, cioè se tu non trovi cioè il bisogno che percepisci, ne puoi far meno, ok? Se il problema che hai davanti dici vabbè, va bene, cioè nel senso non c'è quella, come dici, quella forte emozione che ti dice devo trovare una soluzione, no? Ho bisogno di una soluzione, subito. Alle persone c'è quel senso di procrastinazione, quindi più forte, diciamo, sì, così, sì, emotivamente sì, percepisci il problema, più ricerchi poi la soluzione.
Sì, sì.
Anche questo è complesso da gestire, nel senso che non è una
cosa. No, è che è una cosa pazzesca, perché pensi, ok, io offro una soluzione a un problema reale, poi però non è percepito realmente quel problema, sebbene è un problema reale, ma non è percepito come tale, quindi nonostante tu stia offrendo una soluzione, poi non la piazzi, non la vendi, non la vendi. Questo è un altro aspetto molto importante.
Le dinamiche del mercato sono pazzesche, perché poi alla fine tu puoi pensare tutto, no? L'idea migliora il mondo, ti metti a tavolino, però poi il risultato concreto, no? Quindi il feedback reale ce l'hai dagli utenti, ce l'hai dalle persone che poi acquistano o non acquistano il progetto, e lì poi effettivamente, no, la dura e nuda verità, se funziona oppure no. Perché prima, esatto, prima di uscire dal mercato, uscire dalla stanza oppure uscire da casa, magari è tutto figo nella testa, se sei fatto 2000 film e pensi, ok, sì, allora questo funzionerà così, faremo miliardi, progetto, Poi però, nel senso, come metti fuori piede fuori casa e ti rendi conto che effettivamente il mercato funziona in modo totalmente diverso, allora a quel punto ti scontri con una realtà del tipo, faccio le cose il più rapidamente possibile perché ho bisogno di un riscontro sul mercato rapido per capire effettivamente se l'idea funziona oppure no. E poi cominciamo a costruire, no? Infatti c'è un libro bellissimo, bellissimo, che ho letto, si chiama The Right It, ok? Che è meraviglioso, ci spiega sostanzialmente questo concetto, no? Del costruire rapidamente un MVP, ok?
Ok.
C'è la soluzione, cioè c'è il problema, costruisci rapidamente un MVP su una soluzione a cui hai pensato e poi portala rapidamente magari davanti a determinate persone che possono essere potenzialmente i tuoi clienti. Da quel punto capisci effettivamente se funziona oppure no, perché se no, come dicevamo prima, rimane solo nella tua testa e non c'è un feedback concreto e reale se effettivamente, uno, il tempo che hai dedicato ne è valsa la pena, due, i soldi che hai speso ne sono valsi la pena, perché anche qui c'è bello tutto, però alla fine ci stai investendo la tua vita, stai investendo il tempo, e non è che poi cominci a giocare, continuare a giocare, insomma, per X anni. quindi devi
sì, avere subito una micro risposta dal mercato, quindi creare subito proprio un qualcosa di minimale scheletrico, però che possa essere testato da una piccola fetta di mercato per avere subito.
Il libro è meraviglioso, sono diversi esempi, ma ti fa capire effettivamente poi come ragionano le persone che poi insomma hanno avuto successo su determinati prodotti e servizi senza investendo il minimo per avere un prodottino funzionante, minimo validabile, per poi da lì costruirci dietro. Questo è stato anche il mio errore all'inizio.
Fantastico. Sono delle prove, fanno delle...
Un altro messaggio bellissimo, secondo me, che ho preso l'anno scorso è non aver paura di provare, di fallire, no? Perché devi testare costantemente nuovi prodotti, nuove idee, nuovi servizi... rapidamente, perché magari sei lì, ci ragioni mille anni, poi lo lanci, non funziona, è buttato mille anni sostanzialmente, ecco un po' il senso, magari mille anni sono
anche
anni.
Qui dobbiamo lavorare un po' sulla cultura italiana, c'è un po' una cultura del fallimento come qualcosa che ti si attacca addosso, un'etichetta collosa che ti porti poi dietro, mentre il fallimento è sempre, ovviamente, qualora c'è previa necessaria o studio del mercato, studio del settore, ovviamente non fare le cose senza senso, però una volta fatto i dovuti passi, fallire è nella logica delle cose, nel senso, no? quindi questo deve un po' passare forse in Italia questa cultura.
È obbligatorio il passaggio secondo me, dal fallimento, soprattutto poi quando fai, insomma, startup o altri aspetti, perché non nasci imparato, nel senso io non sono nato imparato, e poi durante il percorso ho studiato libri, siamo stati l'anno scorso in Silicon Valley, però ecco, secondo me mentalmente abbiamo una struttura teorica, ma soprattutto anche di linguaggio e proprietà di ragionamento che ci invidiano tanti altri posti al di fuori dell'Italia. La cosa che secondo me manca, che in realtà è propriamente della Silicon Valley, soprattutto anche di quella zona, startup eccetera, è l'azione, nel senso che la capacità di unire i due aspetti, no? Avere competenze teoriche ma allo stesso tempo capacità e velocità nell'agire. Questi sono due aspetti uniti insieme, sono bellissimi e soprattutto ti permettono di testare e fare tante cose, no? Poi magari, come l'altro giorno pure facevo questa riflessione con un'altra persona, dice: guarda, mondo startup è meraviglioso, no? Perché ne provi 100, ne vanno in porto 2. Cioè, le altre 98 è apprendimento, puro apprendimento. Su cosa? Perché la maggior parte delle volte, ecco, magari, che so, segui un progetto che sta dall'altra parte del mondo, che è simile al tuo, e loro hanno utilizzato magari una strategia di marketing. Tu dici, perfetto, la prendo, copio, incollo. Copio, incolli e non funziona.
E non funziona.
No, magari ci sono delle dinamiche culturali di mercato che vanno riadattate naturalmente all'ambiente in cui ti trovi, per cui magari ne devi provare tante finché poi magari non arrivi alla soluzione finale. C'è una frase bellissima, no? di un video di Mark Cuban, che è, insomma, un imprenditore americano famosissimo, dice: puoi fallire tutte le volte che vuoi, però basta che indovini una volta, dice, you are set. Il problema però è che non si dice che per arrivare a quella volta, nel senso, ce n'è di strada da fare, ok? Con tutte le cose, magari parlo della startup, parlo magari a livello anche professionale di una persona, magari ecco, a livello lavorativo ancora non trova il lavoro ideale per lui, e lì è bellissimo, non devi fermarti finché poi non hai trovato quello che veramente ti ispira e ti dà appagamento e realizzazione personale.
E a proposito di visione, di passaggi, di fallimenti, però io volevo chiederti, tornando su Brainers, ci hai parlato un pochino di quello che fa, come è nata, ma adesso che, così, volevo chiederti, che prospettive, che idee, che step, che cosa bolle in pentola, cosa state facendo, cosa, insomma, sul
allora,
futuro, presente e futuro.
Guarda, sì, assolutamente. Guarda, ti dico, infatti io intanto ne approfitto per ringraziare veramente tutte le persone che mi supportano, mi sopportano nel progetto Brainers, che è molto complesso, e poi diciamo la complessità anche tecnica, no, che stiamo gestendo insieme a Sebastiano è assurda. Però ecco, siamo partiti sostanzialmente da noi, cioè siamo partiti noi e non abbiamo ricevuto fondi, sto investendo io di mia tasca. E diciamo, ci stiamo focalizzando molto sulla costruzione della tecnologia, no? E allo stesso tempo a cominciare ad acquisire quelli che possono essere i primi clienti, sia privati, ma anche degli utenti all'interno della piattaforma. Infatti, diciamo, le soluzioni che noi offriamo, ecco, come dicevo prima, oltre alle simulazioni che abbiamo, poi sostanzialmente i coach o i trainer che vogliono, diciamo così, innovare e fare un passaggio da quello che è un apprendimento passivo, ok? Che è sostanzialmente, con passivo, intendo, c'è uno studio bellissimo su questo, si chiama il cono dell'apprendimento, dove sostanzialmente viene spiegato che nel giro di 2 settimane le informazioni che noi apprendiamo cambiano a seconda se utilizzi dei metodi passivi o attivi. Quelli passivi arrivi fino al 50% delle informazioni che tu ricordi dopo le 2 settimane e apprendo azioni passive tipo leggere, guardare, ascoltare, quindi tu non compi nessuna azione concreta nei confronti di quello che stai facendo. Okay. Differente invece è l'apprendimento attivo. Apprendimento attivo significa che ci sono diversi, ad esempio come magari corsi dal vivo, eccetera, ma è l'imparare facendo. Perché è, diciamo, l'azione concreta che ti permette di memorizzare più velocemente una determinata informazione o un determinato lavoro, no? È come se, non so, immagino ti devono spiegare come costruire un muro e ti si mettono alla lavagna a fare i disegnini, no? Piuttosto che te lo fanno vedere concretamente e poi, mentre loro fanno il passaggio, tu lo fai subito dopo. È differente. Ecco, il principio che c'è dietro la realtà
Chiaro.
virtuale e che vogliamo portare da un punto di vista di formazione è questo, no? Di imparare facendo in un ambiente protetto, lontano da determinati giudizi, quindi ti dà anche la capacità di sbagliare, di essere tranquillo che puoi sbagliare, quindi sostanzialmente non c'hai il giudizio delle persone addosso, ma puoi provare, testare, fare quante volte vuoi. Soprattutto magari, ecco, ragioniamo su dei mestieri più pericolosi di altri, no? Magari in ambito medico o magari in ambito di sicurezza, no? Sul lavoro stesso. Perché parliamoci chiaro, magari chi fa de ci sono delle formazioni, cioè ci sono dei lavori che sono più rischiosi di altri, no? Questo è normale.
Chiaro.
Però mettere in mano una tecnologia a delle persone che hanno in mano, no? Le vite delle persone dove possono testare, ok? Senza commettere, avere delle conseguenze importanti sulla vita reale, questo è fondamentale. Infatti, sono tantissimi casi studio che sono usciti anche da un punto di vista medico. Ecco, diciamo, l'obiettivo nostro è questo principalmente, ok? Cercare sostanzialmente di dare in mano degli strumenti a delle persone che si trovano in determinati lavori per utilizzare la tecnologia a loro vantaggio, per formarsi in un ambiente protetto, per poi, nel momento in cui poi rientri sul tuo lavoro, avere una formazione e soprattutto un apprendimento pratico molto più alto.
Io vorrei farti i complimenti e le congratulazioni per quello, tutto quello che hai fatto in questi anni e quello che sei riuscito a tirar su. E ancora di più vorrei chiederti, mi dici come hai fatto a trovare il tempo per scrivere un libro? Soprattutto, me ne parli? Beh, sì, no, cioè, nel senso è perché io non ho ancora mai scritto un libro, ho iniziato, ma insomma è in progetto, ma ci vuole tempo. E tra l'altro anche qualitativamente molto importante. Mi dici, come fai? Ma innanzitutto, beh, introduciamo anche i nostri lettori di che cosa parli nel libro e che temi affronti, come è strutturato. E poi sono curioso, proprio a livello personale, sono curioso, ma come fai? Cioè, nel senso, come ti ritagli i tempi? Perché anche io ci sto provando, veramente arduo.
Allora, premesso che è una follia totale, nel senso, mentre lanci un progetto, lavori, scrivo il libro, io lo sconsiglio perché è lavoro lungo e soprattutto richiede delle capacità che vanno anche studiate, nel senso che comunque scrivere non è una passeggiata e ripeto, io non è che sia uno scrittore professionale, però insomma mi sono messo in gioco e ho migliorato col tempo. Però tutto è partito dalle tesi, cioè le mie tesi magistrali sono state il punto di partenza. Nel senso, la prima tesi magistrale in amministrazione aziendale, lì ho parlato, diciamo, nel 2019, quando l'ho consegnata e l'ho discussa, come le tecnologie innovative e immersive, come realtà virtuale, realtà mista, realtà aumentata, unita all'intelligenza artificiale, avessero dato, diciamo così, avessero ispirato un'innovazione nell'ambito della formazione. E poi quella in filosofia, dove lì ho approfondito la differenza tra l'intelligenza umana e l'intelligenza artificiale. Parliamo del 2021. Okay. Da lì, messo insieme i pezzi, nel senso che la struttura logica secondo me funzionava, perché poi sono state le basi del progetto Brainers, cioè tutto quello che, ecco perché dicevo prima, non è semplice, yeah. No? Soprattutto quando vieni fuori magari con un progetto, un'idea, perché dietro c'è stato studio, cioè non è una mattina mi sono svegliato e c'è avuto l'illuminazione sul progetto Brainers, ma in realtà è stato un continuo e costante studio sull'argomento, di cercare di capire se effettivamente al problema che io avevo diciamo c'erano delle soluzioni diverse, no? Però passando attraverso la parte accademica, attraverso casi studio, attraverso paper, okay. Attraverso diciamo una base solida da cui partire, perché poi diciamo,
e come è strutturato il libro?
Allora, il libro
come...
Ti rispondo anche all'altra domanda, quindi come ho fatto, quindi ho unito i pezzi e sostanzialmente ogni volta che studiavo un libro prendevo appunti sul libro stesso. Ora ne ho diversi qua, però c'è tipo ad esempio questo, c'ho sostanzialmente su questo, no? Tipo questo, c'ho tipo le cose, quindi prendo sempre appunti quando studio,
okay, sì.
In modo tale che poi insomma c'ho una memoria che secondo me funziona discretamente, per cui poi metto insieme i pezzi, collego e poi mi viene in mente magari di scrivere su un determinato capitolo. Però dicevo, il libro è strutturato in quattro parti. Parte diciamo dalle basi teoriche, quindi magari per chi non conosce l'argomento, chi non conosce la materia, veramente parto dalle basi, dall'inizio, da come è nata la realtà virtuale, quali sono...
Ma quanto è tecnico? Anche per capire chi è il lettore, a chi è destinato. Quanto è tecnico?
Okay. Esatto. Lettore sostanzialmente sono... business, cioè chi fa business e chi non è prettamente tecnico, ok? Perché non parliamo di codici, non parliamo sostanzialmente dell'utilizzo delle piattaforme, ma parliamo sostanzialmente di come utilizzare queste tecnologie da un punto di vista business nell'ambito della formazione e del coaching.
Ok. Okay?
Quindi partiamo diciamo da argomentazioni molto semplici che ti spiegano come funziona la tecnologia con applicazioni pratiche. E secondo me è interessante da due punti di vista. In più, secondo me su argomenti che conoscete benissimo, ho toccato un capitolo dedicato al critical thinking e a determinati studi fatti poi in filosofia. E secondo me oggi è fondamentale un punto, no? Le competenze tecniche non bastano più, ok? Servono anche, diciamo, delle competenze, diciamo, business, no? Avere un quadro generale su come funziona il mercato. Ne abbiamo parlato, insomma, perché... ti ci scontri col mercato, devi comprendere la psicologia dietro, ma dall'altra parte è un pensiero critico nel capire effettivamente queste tecnologie dove ci stanno portando, perché se noi rischiamo di metterci a testa bassa, sviluppare progetti, sviluppare insomma idee eccetera, però senza renderci conto se c'è, qual è la morale che c'è dietro e soprattutto qual è l'obiettivo, qual è la mission, quali sono i valori su cui vogliamo costruire un determinato progetto, e quello secondo me è fondamentale. E secondo me il ruolo della filosofia nel mio percorso personale è stato fondamentale, perché secondo me la filosofia è uno stretching mentale pazzesco, cioè tutto mm-hmm. ragionamento logico, no? Che non è che dici lo vedo concretamente in qualcosa, no, è un qualcosa che fai soltanto mentalmente, no? Che è una follia, perché dici vabbè, io sono americano, dico don't overthink, cioè non pensa troppo, però che è praticamente l'opposto, l'opposto quando studi filosofia, che a me veniva da ridere, da sorridere sostanzialmente quando mi dico questa cosa. Però è uno stretching mentale che ti permette ti aiuta a immaginare quelli che possono essere determinati scenari se prendi determinate decisioni, ok? Magari in un campo piuttosto che un altro, oppure magari da un punto di vista di mettere davanti un servizio che dici ok, risolvo il problema, però vado a distruggere determinati aspetti fondamentali culturali, e anche quello è un problema. Per cui, diciamo,
chiaro,
ti dà...
Chiaro. Beh, tutti i ruoli da decision makers è fondamentale questa qualità, sì. Insomma,
Però tocco argomenti come ad esempio i valori, le decisioni, e altri argomenti secondo me interessanti, insomma non voglio dilungarmi su filosofia perché insomma argomenti
quando lo troviamo? Quando è disponibile?
Allora
a me, io l'ho sotto banco prima quindi te lo dico
Però dovrebbe essere febbraio 2024, sto aspettando la data conclusiva, però abbiamo scelto la copertina. In realtà si trova già, si fa un po' di ricerca già su Amazon e diverse
Pubblicazione
librerie.
internazionale, giusto?
Pubblicazione internazionale, l'editor americano-inglese, e sarà
Ottimo.
solamente in inglese, non uscirà in italiano. E diciamo come target principale sono business e università.
Perfetto. Bene. Va bene. E allora io, vabbè, come già accennato, ti contatterò per averlo quanto prima, così ti faccio la lettura di Natale. E niente, non ho, cioè, parlerei ore, però insomma ti lascio anche andare tra le mille cose che dobbiamo fare in questa giornata. Quindi, che dire, se non hai altro da aggiungere, se non vuoi aggiungere qualcosa in particolare, non so, Matteo, per me direi che possiamo anche qualche consiglio particolare. Poi qualcosa, ecco, c'è. Ci sta sentendo un ragazzo o ragazza che vuole partire domani con qualcosa che ha per la testa. Un consiglio per salutarci.
Allora, sicuramente di buttarsi, nel senso che provate, testate. Cioè, quello che mi viene in mente è uscire un po' dagli schemi, no? Dai paradigmi della penna rossa sul foglio alle medie del tema, no? Riuscire un po' fuori e provare anche cose diverse, no? Perché secondo me soltanto provando e testando poi alla fine capisci come funzionano le cose. Perché sennò rimani nel tuo. Ecco, quindi anche buttarsi su cose che funzionano è anche sensate, perché nel senso non è che ti puoi lanciare su tutte cose che non funzionano. Va fatto anche con la testa, anche questo. Però ecco, non aver paura di fare quel primo passo e poi avere quella costanza d'apprendimento che ti permette di progredire, perché senza quella rimani ai primi passi.
E come dici te, Matteo, trovare problemi prima delle soluzioni, trovare
Trovare problemi,
problemi.
esatto. Essere un cercatore di problemi, secondo me quello è fondamentale.
Cercatore di problemi. Matteo, grazie mille per il tuo tempo, per i tuoi consigli, per questa chiacchierata. E non posso che ringraziarti ancora, augurarti una buona giornata, un grossissimo in bocca al lupo per Vrainers e tutto il resto, un grosso in bocca al lupo. Speriamo possa andare per il verso giusto. Complimenti per il lavoro che avete fatto. E ti auguro una buona giornata. Grazie per chi ci ha ascoltato. Matteo, ti ringrazio ancora per essere qui.
Grazie mille.
Ci vediamo alla prossima puntata. Buon proseguimento di giornata a tutti e a tutte.